L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.
Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Articolo 1, Emma Berti al microfono, in regia Ivana Marrone e Marianna Lorusso. Mercoledì 16 luglio, appuntamento settimanale con la nostra rubrica Vertenze in primo piano, che oggi, come vedete, coincide con la puntata mensile in cui abbiamo con noi in studio Salvatore Barone della CGIL Nazionale. Buongiorno.
Ciao Emma, buongiorno a tutti.
Come ormai i nostri ascoltatori sanno, responsabile dei settori produttivi. Allora, Barone, cominciamo con il nostro solito quadro della situazione prima di passare a raccontare alcune vertenze. Oggi ci occuperemo di alcune che sono all'onor della cronaca, come il Standard, come la Indesit, che è stata di fatto acquisita, anche se parliamo solo del 60% delle azioni, dall'americana Whirlpool, e poi il metalmeccanico che continua a precipitare con due aziende del torinese. Allora, intanto, per iniziare con un quadro, possiamo commentare i dati che ci arrivano dall'INPS sulla cassa integrazione?
Sì, come sempre noi faremo un esame molto attento di questi dati tramite il nostro osservatorio per analizzare effettivamente più a fondo il loro andamento e capire le dinamiche naturalmente della cassa integrazione in rapporto a quella che è la situazione produttiva del paese. Possiamo però già fin d'ora dire che la situazione permane difficilissima e grave, insomma, così come la stiamo registrando ormai da tanto troppo tempo. I primi sei mesi registrano oltre mezzo miliardo di ore di cassa integrazione, quindi in linea con l'andamento dello scorso anno. Siamo ad uno scarto dell'1,5%, quindi, come dire, assolutamente in linea con l'andamento di questi ultimi anni, a dimostrazione appunto che la ripresa è ancora molto, molto lontana. È vero, c'è una caduta, anche se relativa, del ricorso alla cassa integrazione straordinaria, ma in realtà questo dato va letto in relazione effettivamente alla durata della cassa integrazione, e quindi il periodo che va in scadenza e che necessita evidentemente di un rinnovo delle domande. Dall'altra parte abbiamo anche qui il dato sulla cassa integrazione in deroga, che appare in discesa, ma semplicemente perché appunto c'è stata assolutamente un'incertezza relativamente ai finanziamenti che ha rallentato le richieste. Come sappiamo, mancano ancora oltre 400 milioni per sanare tutta la parte del 2013 e il miliardo per rifinanziare la cassa in deroga sul 2014, tant'è che appunto la situazione è tale che ci ha indotto a mettere in campo una iniziativa di lotta, di pressione. Il 22 e il 24 faremo di questo mese un sit-in, una protesta davanti al Parlamento, a Palazzo Chigi, proprio per rivendicare il finanziamento tale da mettere in sicurezza non solo i 150.000 lavoratori che sono in cassa integrazione in deroga per come dire, corrispondere loro quello che è giusto dare, quindi per i periodi arretrati, ma immaginare appunto che si possa, attraverso queste risorse, mettere in mano a quelle che sono le situazioni ancora sia in essere che in divenire, che sicuramente hanno necessità di accedere a questo strumento. Quindi questa è la situazione che abbiamo di fronte sulla cassa integrazione, ma ripeto, il sintomo grave che, che abbiamo registrato non è in via di soluzione. Quindi questo, come dire, ci fa dire che i provvedimenti che finora si sono adottati non hanno dato gli effetti desiderati. C'è bisogno di un intervento, direi, come dire, un intervento shock per quanto riguarda l'economia e soprattutto per quanto riguarda la ripresa del manifatturiero, che altrimenti rimane in una situazione gravissima. I casi li vedremo anche oggi, ma a questi se ne aggiungono altri annunciati come la raffineria di Gela. Abbiamo il problema proprio in queste ore dell'Alitalia con 1600 di fatto licenziamenti che ci hanno indotto a non poter accedere all'ipotesi d'accordo che c'è stata proposta, insieme a tante altre situazioni che effettivamente ad oggi non hanno alcuna risposta e che vanno a gravare evidentemente su una situazione economica e sociale ormai esplosiva, con la disoccupazione oltre il 12%, quella giovanile sappiamo qual è. Quindi dobbiamo immaginare provvedimenti e quindi un tentativo di rimettere mano alla situazione, che non può essere fatto sulla base dei provvedimenti finora adottati.
Questo come sempre per fare il quadro, poi su alcuni punti magari torneremo. Hai fatto bene ovviamente a ricordare della mobilitazione del 22 e del 24 di luglio, un presidio a Piazza Montecitorio unitario con CISL e UIL. E ora iniziamo da una vertenza che può essere anche simbolica, diciamo così, quella della Idel Standard. I nostri ascoltatori la conoscono perché ne abbiamo parlato in questi mesi, così come avevamo parlato di un primo round, chiamiamolo così, negli anni passati. Allora, il 10 di luglio si è tenuto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico in cui l'azienda, leader della ceramica sanitaria, ha stralciato l'impegno a favorire la prosecuzione dell'attività produttiva nel sito di Orcenico, in provincia di Pordenone, che era prevista attraverso la costituzione di una società cooperativa. E la procedura di mobilità, che era stata avviata a maggio, il 5 di maggio scorso, è prossima alla scadenza e senza un accordo porterà inevitabilmente al licenziamento. Inoltre l'azienda non è disponibile a fare richiesta di cassa integrazione in deroga, nonostante il governo, a proposito di cassa integrazione, abbia dato la disponibilità a concederla fino alla fine del 2014. Quindi il risultato: sono in bilico 1400 posti di lavoro. Ieri c'è stato uno sciopero in tutto il gruppo, peraltro molto riuscito, e anche un incontro. Quindi noi facciamo il punto della situazione. Salutiamo intanto Narcisio Fabbro, delegato del sito di Orcenico, della Filtrem CGL. Buongiorno Narcisio.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, intanto riassumiamo per i nostri ascoltatori quello che è successo in questi ultimi giorni, perché la situazione è stata accelerata, appunto, come dicevo, in sede di incontro. E poi ovviamente ti chiediamo di aggiornarci anche in base a quanto accaduto ieri.
Sì, perfetto, tu hai fatto un'introduzione giusta. Naturalmente gli ultimi eventi sono accaduti ieri. Praticamente noi, dopo non aver trovato l'accordo i primi 45 giorni da quando parte la procedura di mobilità, no? Tra le parti, il coro competente è la provincia. Noi per l'ennesima volta ci siamo trovati in provincia e ieri siamo riusciti, diciamo in extremis, solamente in extremis, a strappare l'impegno verbalmente sottoscritto da tutte le parti, quindi anche della proprietà, di venire a discutere l'esame congiunto, la richiesta solamente partita da noi, l'esame congiunto della richiesta di coro di mobilità, ma soprattutto della valutazione della richiesta della cassa in deroga, che è l'azienda che doveva fare già a maggio. È stato sottoscritto l'incontro al Ministero del Lavoro urgentemente e tutte le parti hanno concordato, con la garanzia e l'impegno della provincia di essere da garante. al Ministero hanno dato l'adesione, anche confermato anche la Regione e il Ministero stesso di essere presenti, la data potrebbe essere o lunedì o martedì. Perché questo? Perché noi abbiamo necessità estrema di chiudere urgentemente e concordare anche eventualmente la cassa in deroga soprattutto, ma anche poi tutto il resto, quello che era stato verbalizzato e sottoscritto al Ministero il 22 di maggio. Allora, questo cosa ci comporta? La riapertura anche eventualmente, se c'è se non ci sono colpi di scena all'ultimo momento, perché da questa proprietà c'è da aspettarsi di tutto e di più, no? Una riapertura delle diciamo prospettive per il sito anche in termini cooperativistici, nel senso che i lavoratori sono ancora in campo con la loro proposta per entrare diciamo in una nuova iniziativa. C'è la possibilità di discutere di un piano anche di mobilità volontaria, no? Incentivata, e poi alla fine del percorso, naturalmente a fine anno, come era stato concordato, di trovare la soluzione per i restanti lavoratori che non, nel frattempo non fossero stati ricollocati. Questo cosa fa? Ci riapre una piccola fiammella, si riaccende una piccola fiammella per questo diciamo potenziale sito che può avere un seguito anche oltre alla ceramica sanitaria, perché il sito è enorme. Noi puntiamo soprattutto a questo, e il coinvolgimento del territorio è sensibilizzato all'estremo in questo momento, e anche il sindaco stesso ha dato disponibilità a che poi eventualmente in caso di una ripartenza ci sia la possibilità di far entrare nuovi soggetti, perché chiaramente noi di nostro ci mettiamo la faccia come facendo partire una cooperativa. Poi se viene meno di nuovo da parte dell'azienda, come è successo negli ultimi giorni, di prima dare la disponibilità di dare il sito a un prezzo agevolato, di dare la disponibilità di dare diciamo i macchinari a un prezzo agevolato, viene meno, è messa come ha messo di fronte quella società di intermediazione che era la BPI Group, di fronte a dover rinunciare, perché partendo con l'acquisizione del sito a un prezzo di mercato, partendo con l'acquisizione dei macchinari a un prezzo di mercato, automaticamente fallivi prima ancora di iniziare l'avventura, no? E lì ci ha un po' fatto sbandare, e lo stesso Ministero, che eravamo presenti il 10, ha fatto una nota in cui stigmatizzava il comportamento irresponsabile dell'azienda. Questo cosa succede? Ci depone anche ulteriormente a nostro vantaggio qualora la situazione precipitasse e che dovessimo a vie giudiziarie la testimonianza di un ministero che dice che non c'è di fronte una controparte inaffidabile, le testimonianze della regione che dice altrettanto, le testimonianze di tutti i testimoni istituzionali che sono stati diciamo così tra virgolette derisi in questi ultimi mesi, fa sì che qualora dovesse precipitare la situazione noi potremmo diciamo affrontare a muso duro la proprietà.
Ecco, ti interrompo Narcisio per far commentare anche a Barone, che peraltro ha seguito anche la trattativa al Ministero. C'è qualche novità dall'incontro di ieri, un impegno, bisognerà vedere, come ci diceva Narcisio, se verrà rispettato. Prossimo appuntamento in sede nazionale, come...
Sì, ero presente all'incontro, e l'ipotesi di ritornare su un tavolo ministeriale, quindi in questo caso al Ministero del Lavoro, è stata una proposta proprio avanzata da noi, perché immaginiamo che quella possa essere una sede per tentare di ricomporre la situazione gravissima che è venuta a determinarsi in conseguenza davvero di un atteggiamento inaccettabile e irresponsabile da parte di Idel Standard, di fronte al quale ieri hanno risposto tutti i lavoratori del gruppo, come non avevano fatto nel passato, attraverso due ore di sciopero per appunto indicare responsabilità che oggi sono in capo all'azienda e rispetto alle quali evidentemente noi ci attendiamo un mutamento di posizione che possa portare appunto ad una possibile composizione della vertenza. Il quadro è abbastanza chiaro: entro il 21-22 scade la procedura richiesta di mobilità, per cui bisogna evitare dal nostro punto di vista a tutti i costi il licenziamento dei circa 400 lavoratori che sono implicati nella chiusura dello stabilimento di Orcenigo. Ma è evidente che la cassa integrazione deve interagire con una disponibilità da parte dell'azienda a trovare soluzioni, magari parziali, ma comunque soluzioni per quanto riguarda la riattivazione parte delle produzioni che l'azienda intende definitivamente dismettere. L'ipotesi che era in campo era la possibilità di costituire appunto una cooperativa, come bene ha detto Narcisio, e quindi la disponibilità da parte dell'azienda a cedere parte dello stabilimento, degli impianti e ad attivarsi per le commesse, per dare a questa cooperativa la possibilità di avviare la propria attività. Ipotesi che è venuta meno per il fatto che Ideastanda pretende sostanzialmente di cedere questi beni e queste attività a quelli che sono i prezzi di mercato, rispetto ai quali evidentemente nessuno oggi è in grado di accostarsi. Ricordo per esempio che in altre situazioni, non ultima la stessa Fiat di certo, per Termini Imerese, si è resa disponibile evidentemente a cedere stabilimenti e impianti a chi intende reindustrializzare il sito, a condizioni naturalmente assolutamente agevolate, cosa che Ideastanda non intende fare, e pretende da questo punto di vista di liberarsi in via definitiva di tutti i lavoratori, in questo caso dei 400 addetti, senza immaginare la possibilità di gestire evidentemente una situazione del genere, sia per quanto riguarda, ripeto, la possibilità di una riattivazione parziale dell'attività, dando a questa cooperativa una possibilità concreta di lavorare, sia per quanto riguarda il piano sociale per i rimanenti lavoratori, e quindi un'ipotesi concreta di avvio di un percorso di ricollocazione, formazione, eccetera, per dare loro uno sbocco concreto. Alle condizioni attuali evidentemente questo non è possibile, e il tavolo che noi abbiamo ieri, in conseguenza dell'incontro che si è avuto in provincia, richiesto al Ministero del Lavoro, dovrebbe tentare di ricomporre questa frattura gravissima che si è determinata il giorno 10, con un atteggiamento da parte di Ideastanda che ha rimesso tutto in discussione. Ci fa dire sostanzialmente anche un'altra cosa, e cioè che le multinazionali nel nostro paese purtroppo si stanno per la maggior parte comportando in questo modo: finché c'è la possibilità di fare profitti nei territori si va avanti, quando queste condizioni vengono meno si scarica tutto sui lavoratori, e questo è francamente inaccettabile di fronte ad un management che non ha l'autonomia per poter discutere e ragionare con il sindacato relativamente alle possibili soluzioni. Per cui c'è anche questo dato, cioè come si determina una possibilità di relazioni dirette con la proprietà, in modo tale che si possa, come dire, ovviare all'incapacità di un tavolo di trovare soluzioni concrete, proprio perché non esistono i margini di autonomia tali che questo può determinarsi. Insomma.
E allora, Narcisio, l'appuntamento è nei prossimi giorni al Ministero per capire come andare avanti. Intanto ci racconti anche come i lavoratori hanno preso le notizie arrivate ieri dal tavolo. Avete già fatto assemblea? Vi siete
sì,
già...
Sì, sì, sì.
Prego.
Noi abbiamo stamattina abbiamo fatto appena terminato un'assemblea molto, molto partecipata, e i lavoratori si stiamo rendendo conto che hanno preso atto veramente che adesso è in gioco tutto, in una settimana, tutto il loro futuro. sai, diciamo i contratti di solidarietà prima e tutto il resto, sai, ci si era un po', diciamo, un po' adeguati e quindi il clima era un po' meno teso. Adesso chiaramente hanno capito che va del loro destino e quindi tutti adesso sono proprio veramente convinti che non possono all'ultimo miglio rinunciare a tutto quello che loro hanno costruito, perché hanno costruito anche loro una parte della fabbrica, hanno lasciato una parte della loro vita. C'è gente che ha 25-30 anni di anzianità, non si può buttare tutto a monte perché, diciamo, la finanza, perché come sottolineava Barone, sì, le multinazionali, ma anche lì ci sono dei distinguo. Noi siamo stati acquistati da un fondo speculativo americano, la Bain Capital, 7 anni fa, che in 7 anni loro hanno fatto più danni che non in 50, anche tutto il resto. Quindi a noi qua vicino abbiamo, per esempio, stata la realtà dell'Electrolux, no? Che era sempre naturalmente comandata da una multinazionale, ma abbastanza illuminata, perché poi alla fine hanno trovato la quadratura del cerchio e con il coro di tutti, bene o male, sono usciti in una maniera, diciamo, abbastanza elegante da tutta quella situazione drammatica che stava precipitando. Noi invece, questo fondo non, proprio di politiche industriali, di rapporti, come diceva Barone, tra rapporti sindacali, non conoscono neanche l'ABC, no? E questo ha comportato anche all'inizio della trattativa, anche a livello, parlo anche di ministero, il non conoscere la gravità della situazione, sottostimata anche da, diciamo, da chi in alto magari pensava che le relazioni fossero normali e tutto il resto. E quello ha fatto perdere tempo, e quindi dopo anche, diciamo, l'unione tra i stessi stabilimenti è venuta un po' meno, perché loro hanno giocato a dividere uno stabilimento dall'altro. E questo ha fatto precipitare la situazione, proprio perché in fatto di crisi non ne parliamo, perché è una crisi mondiale epocale. E loro hanno giocato, hanno speculato su tutto questo, e adesso volevano lasciare, diciamo, abbandonando, diciamo, in fretta e furia tutto il territorio, e lasciare tutto abbandonato. Questo non è neanche immaginabile, e noi, diciamo, al di là che ci stiamo preparando anche al peggio, noi stiamo veramente, vogliamo crederci fino in fondo, perché se noi non diffondiamo almeno un po' di ottimismo, io parlo da RSU, ma anche da lavoratore di 31 anni in questa fabbrica, se non lo diffondiamo in questi momenti non ne usciamo, e poi sarà noi stessi caricarci sulle spalle e portare fuori dal guado tutta questa situazione, perché è tutto il territorio che ce lo chiede. Anzi, anche nella mobilitazione che andremo, diciamo, ad aumentare, se le cose precipitano, ci sarà tutto il territorio a nostra, diciamo, vicinanza, perché i lavoratori sono numerosi, ma è il territorio che fa la differenza. È proprio a questo che noi ci rivolgiamo in questo momento, perché vogliamo anche che dopo, se la battaglia, diciamo, meno iniziale, viene vinta, i prossimi step saranno tutti a disposizione anche per il territorio, che potrà dare il massimo anche esprimendo nuove forze imprenditoriali, che ce ne sono a iosa nel territorio, e ripartire anche con una nuova classe, diciamo, di giovani, perché quando sono entrato io ne avevo 23, ne ho 54, e quindi questi giovani saranno il futuro per questo territorio. È un po' di utopia, lo sottolineo, però senza utopia non vivi, insomma, o no?
Giusto, Narcisio, noi ovviamente ci aggiorneremo nei prossimi giorni, perché seguiremo passo a passo, appunto, le varie tappe che ci hai raccontato. Intanto ti ringraziamo per essere stato con noi oggi, ovviamente salutiamo i tuoi colleghi e teniamo le dita incrociate. Alla prossima, Narcisio, grazie.
Io vi ringrazio, voi che ci siete sempre vicini, grazie molte, arrivederci, alla prossima.
Grazie. Allora, Barone, parlavamo di multinazionali, e allora abbiamo già in linea il nostro prossimo ospite. Passiamo di un altro grande gruppo, cambiamo settore, parliamo di Indesit e di elettrodomestici. E di questi giorni la notizia: la famiglia Merloni ha venduto agli americani di Whirlpool un numero di azioni pari al 60,4% del capitale di Indesit Company. Parliamo di due aziende dello stesso comparto, aziende speculari che producono entrambe per un mercato che è già in crisi e minato peraltro dalla concorrenza al ribasso non solo di altre aziende ma anche di altri paesi, e quindi è forte il rischio di una sovrapposizione soprattutto su alcune fasce di prodotti. Questo quindi genera non pochi dubbi ai lavoratori e ai sindacati, anche perché gli americani di Whirlpool hanno già degli stabilimenti in Italia, pensiamo alla Lombardia, peraltro ne hanno già chiuso uno in Trentino a Spini di Gardolo, e ora si ritrovano di fatto con 8.000 dipendenti e 3.000 impiegati. Allora salutiamo Fabrizio Bassotti, segretario generale della FIOM di Ancona. Buongiorno Bassotti, ben trovato.
Buongiorno.
Allora facciamo il punto della situazione, perché Indesit è stata un'altra grande vertenza di questi ultimi mesi. Sappiamo come si è chiusa con un accordo, peraltro ci dirai anche a che punto è la sua applicazione, e improvvisamente arriva Whirlpool. Che cosa sta succedendo?
Ma non è che improvvisamente arriva Whirlpool, noi è dal 4 giugno del 2013 che diciamo che quello che ci aveva presentato l'azienda serviva a vendere l'azienda e non era un vero piano industriale per rilanciare l'azienda, e per questo fin dall'inizio fino alla fine siamo stati critici su quell'accordo, non l'avevamo voluto firmare fino al referendum. Quindi noi avevamo già lanciato l'allarme e difatti quello che avevamo detto si è purtroppo avverato. Ora ci troviamo davanti al fatto che abbiamo un accordo che dovrebbe dare garanzie ai lavoratori, almeno di ammortizzatori sociali, fino al 2018. Però ci troviamo di fronte a un accordo siglato con l'Indesit, no, con la Whirlpool.
Certo.
Quindi no, abbiamo delle forti preoccupazioni sull'esigibilità di questo accordo. Presidente Renzi ha detto che questa è stata un'operazione fantastica, ma lui ha parlato con gli americani, però oltre a dire questo non ci ha detto se si è fatto dare delle garanzie oppure se gli americani gli hanno detto che quell'accordo è esigibile. Rimangono tutti i punti interrogativi aperti, soprattutto il piano industriale. Nessuno ad oggi ci ha saputo dire qual è il piano industriale degli americani. Lo stesso presidente della regione Marche, Gianmario Spacca, ad aprile aveva incontrato la Whirlpool Europa, sì. E questi erano venuti qui per testare un po' la politica locale. Lui pubblicamente, cioè ci sono per mezzi stampa, ha dato l'ok. Poi ad oggi no, anche lui che ci ha parlato con questi americani non ci ha saputo dire qual è il piano industriale e quale garanzie per il territorio marchigiano, territorio che già è devastato dalla crisi, soprattutto il fabrianese, dove Indesit è nata e dove Indesit rischia di morire.
Ecco, rispetto al piano industriale, ovviamente il timore dipende anche dal fatto che c'è questa sovrapposizione evidente tra due aziende che fanno di fatto la stessa cosa, gli stessi prodotti. Avete già provato a incrociare i dati, diciamo così, Bassotti, per capire incontro a che cosa si potrebbe andare?
Incontro a che cosa si potrebbe andare? Dipende tutto dal mercato, dai volumi e soprattutto dalle intenzioni della Whirlpool. Noi abbiamo per esempio a Fabriano uno stabilimento di Saturo che produce forni a incasso e uno stabilimento di Saturo che produce piani cottura. La Whirlpool ha lo stesso stabilimento che produce questi due prodotti, anche lì fanno un forte utilizzo di ammortizzatori sociali. Vogliamo parlare dei 1.200 impiegati che ci sono a Fabriano? La Whirlpool ha la stessa corporate Europa a Varese con gli stessi centri di ricerca, sviluppo e marketing. Come si potrebbero intrecciare queste cose in un mercato in contrazione dove la crisi si fa sentire e non ci sono segnali di ripresa, dove la fetta di mercato è sempre quella, dove il mercato, come ripeto, non è in crescita? Tutto dipende da quali saranno i piani industriali di Whirlpool. Noi non siamo disposti a cedere niente sul territorio, no? Non siamo disposti a perdere occupazione e neanche far chiudere altri stabilimenti. Però vogliamo delle garanzie, è per questo che continuiamo a chiedere un tavolo al governo. E qui c'è un problema anche di prospettiva di tutto il settore dell'elettrodomestico, perché se questo è il trend non è il problema Whirlpool, Indesit, è il problema del secondo settore per numero di addetti dell'industria metalmeccanica. Ci vuole una politica industriale per rilanciare tutto il settore.
Ecco, su questo Bassotti ti interrompo per far interagire anche Barone, perché ovviamente i nodi che hai toccato sono nodi che vanno a parare, diciamo, sul piano nazionale, come tu stesso dicevi. Allora, intanto questa operazione che, come ci diceva Bassotti, poteva essere prevista già dalle linee di quel piano che era stato presentato da Indesit e quindi dai proprietari, ossia la famiglia Merloni, e poi il rischio di un futuro che per ora non è stato delineato perché non ci sono dati, non ci sono elementi, ma le cui premesse non fanno ben sperare.
Se mi consenti, vorrei fare un'osservazione di carattere più generale.
Prego.
Cioè, siamo di fronte al fatto che sul mercato italiano intervengono società multinazionali che vogliono rilevare attività, diciamo, strategiche da una parte, se pensiamo alla siderurgia, comunque importanti se pensiamo ad altri settori, penso all'agroalimentare, alla distribuzione, al Made in Italy, quindi alla moda. Il capitalismo italiano è fermo, completamente fermo, e di fronte a questa situazione i rischi di dipendenza, non soltanto da parte delle multinazionali, ma dai mercati internazionali, è un rischio che si fa sempre più concreto. Ecco, allora, di fronte a questa situazione c'è effettivamente da chiedersi qual è la via che il capitalismo italiano vuole intraprendere per dare una prospettiva alla economia italiana e in particolar modo evidentemente a quella che è l'attività manifatturiera che oggi altri paesi, pensiamo all'America, vogliono come dire, rilanciare, sollecitare per avviare nuove vie competitive, capacità di tenuta sui mercati internazionali. Ecco, e di fronte a questo dato è chiaro che vorremmo capire quali sono gli scenari che intende aprire il governo su questo versante. Il fatto stesso che su questi temi non ci sia una possibilità, non dico di concertazione, ma di dialogo e di confronto, questo è un dato che mette in discussione effettivamente la volontà di interagire con le forze sociali, quindi con i rappresentanti dei lavoratori, in questo caso i sindacati, per mettere in campo iniziative di questa portata. L'altra considerazione è questa: è chiaro che Indesit ha tenuto sotto traccia quello che era il suo obiettivo primario, e cioè rimettere dal punto di vista dell'andamento del mercato, rimettere in sesto i diversi stabilimenti e quindi l'organizzazione del lavoro, con le conseguenze che sappiamo sulla occupazione, per consentire effettivamente poi la possibilità di aprire questa cessione ad altre imprese. Ecco, io credo che da questo anche qui, da questo punto di vista, bisogna far sì che come dire, siano chiari quelli che sono gli obiettivi, in modo tale che le trattative che si svolgono si devono svolgere effettivamente alla luce del sole. Terza considerazione: la cessione evidentemente implica dei problemi di sovrapposizione, stabilimenti, prodotti e quant'altro. È chiaro che da questo versante bisogna fare in modo che Whirlpool dica chiaramente quali sono i suoi disegni di politica industriale, perché non possiamo immaginare che ad un accordo che ha avuto quei riflessi così pesanti sulla occupazione ne possa intervenire un altro per razionalizzare razionalizzare ulteriormente questo quadro produttivo che si determina con l'acquisizione. È evidente però che se manca un riferimento al settore e quindi non riprendono i consumi, questi problemi aumenteranno e quindi si aggraveranno ulteriormente. Noi abbiamo sollecitato proprio sul versante del settore del bianco, dell'elettrodomestico, interventi da parte del governo per favorire produzioni sempre più qualificate, per esempio in tema di risparmio energetico, e possibilità di incentivare i consumi in questa direzione, mettendo in condizione queste aziende di effettivamente superare una difficoltà oggettiva, perché è chiaro che siamo di fronte ad una contrazione evidente del mercato, ma il mercato va sollecitato attraverso quei provvedimenti rispetto ai quali oggi registriamo un forte ritardo, per cui quando ci sediamo ai tavoli si tratta soltanto, come dire, di prendere atto dell'emergenza e trovare le soluzioni, ma non può essere questo l'unico compito che ci spetta e che soprattutto ha di fronte il governo.
Tornando ad Ancona, Bassotti, i lavoratori come hanno preso la notizia? Che cosa sta succedendo nei siti?
Ma io posso lasciare la parola a Simone, un RSU del settore di ricerca e sviluppo.
Prego, allora salutiamo Simone.
Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Come abbiamo preso la notizia? Venerdì mattina è arrivata questa bomba, ce l'aspettavamo perché comunque nei mesi scorsi i rumors nei giornali erano evidenti che l'azienda era in vendita. Ovviamente non volevamo crederci e comunque siamo arrivati a questa brutta notizia. Niente, ora la paura è grande perché abbiamo conosciuto i nostri fratelli, parliamo degli impiegati di Varese, della Whirlpool, che hanno il nostro stesso numero, quindi ovviamente siamo due strutture completamente speculari e che ci andremo a sommare nei mesi prossimi, per cui come possiamo non essere preoccupati e vedere incerto il futuro? Sicuramente l'azienda Whirlpool non potrà non razionalizzare, perché è impossibile, credo, lavorare sul mercato con tutti questi impiegati, abbiamo fatto due conti, saremo quasi 4.000, e visto che già il settore è in crisi ovviamente dovranno razionalizzare, per cui ci saranno delle ricadute gravi e pesanti sull'occupazione. Credo che anche loro lassù a Varese abbiano un po' paura. E quindi ora c'è da capire, da leggere questo piano industriale, che non so, noi stiamo facendo pressioni per questo incontro, speriamo ci sia almeno prima delle ferie, o comunque crediamo che l'autunno sarà caldo da quel punto di vista.
Ecco Simone,
dobbiamo solo sperare, ecco.
Tu giustamente dicevi, probabilmente anche a Varese hanno paura, perché poi la sovrapposizione vale in entrambi i sensi, diciamo così. C'è anche in qualche modo un timore che il vostro lavoro, tu appunto come ci diceva Bassotti, ti occupi del settore della ricerca e dello sviluppo, che il vostro lavoro non venga più valorizzato, se dovesse prevalere diciamo un'altra linea, o comunque quella della ormai proprietaria, quindi di Whirlpool? C'è il timore che le vostre competenze, le vostre specificità vengano un po' depauperate?
Sicuramente, ovviamente parlo del mio caso, io che mi occupo del lavaggio, quindi lava biancherie, dove probabilmente noi siamo più forti di Whirlpool, forse da quel punto di vista siamo, almeno noi come area lavaggio, siamo più appetibili rispetto a cottura e freddo, però non è detto, ecco. Secondo me Whirlpool, da quel punto di vista, da noi del lavaggio potranno acquisire qualcosa in più, mentre dagli altri sedi cottura e freddo no, però questo non è detto, per cui attendiamo questo piano. Sicuramente speriamo che almeno Whirlpool porti gli investimenti necessari per creare i nuovi prodotti che il mercato vuole, quindi con prestazioni energetiche
superiori e ecco, quindi servono gli investimenti, li attendiamo e speriamo che la ricaduta occupazionale, la perdita sia quantomeno lieve, perché sicuramente temiamo che ci sarà, ecco.
Un ridimensionamento è quasi d'obbligo, di solito in questi casi, poi Barone ci potrei dire, è quasi scontato se ci sono così tanti dipendenti perlomeno.
Beh, intanto non diamolo per scontato, nel senso, certo, le preoccupazioni ci sono tutte, ma dobbiamo sollecitare l'azienda a presentare questo piano industriale e capire esattamente quali sono le intenzioni e le prospettive. C'è un dato, possiamo definirlo quantomeno positivo, e cioè che con la Whirlpool abbiamo nel tempo maturato relazioni sindacali e industriali corrette, positive. Io vivo in quella zona dove appunto c'è il centro direzionale nella provincia di Varese, e posso appunto testimoniare che queste condizioni si sono determinate nel tempo. Vorremmo che come dire, siano manifestate, insomma, ecco, nel procedere di questa vicenda, perché abbiamo bisogno di gestire questa situazione con molta calma, senza precipitazione, sapendo appunto che veniamo da una fase molto, molto delicata e complessa come quella che abbiamo attraversato nei mesi scorsi, e che evidentemente non va aggravata ulteriormente. Noi siamo impegnati ad oggi a gestire un piano che abbiamo già concordato. Noi ci auguriamo che appunto la Whirlpool rientri appunto in questo quadro, che è quello della gestione del piano, e non intervenga sui livelli occupazionali che sono già stati messi in discussione.
E ovviamente ci dovremo aggiornare, perché come tutti i nostri ospiti dicevano, dobbiamo aspettare di vedere il piano per dare valutazioni più nel dettaglio. Intanto ringraziamo Fabrizio Bassotti, segretario generale della FIOM di Ancona, e Simone, RSU Indesit. Grazie per essere stati con noi e torneremo ad aggiornarci.
Ciao, grazie a voi, un saluto.
Grazie, a presto. E ora andiamo, come vi dicevo in apertura, a Torino. Restiamo nel settore metalmeccanico, ma passiamo all'automotive. Cominciamo dalla De Tomaso di Grugliasco. Licenziamenti in vista, questo l'allarme della FIOM. Il 4 settembre scadrà la cassa integrazione straordinaria e senza un rinnovo rischiano di andare a casa 828 lavoratori in Piemonte e 128 in Toscana. La cordata lunga, la vicenda della De Tomaso, ve ne abbiamo parlato tante volte. La cordata rimasta in campo per rilevare l'azienda manterrebbe solo una parte degli addetti, 150, e subordina alla presentazione di un piano industriale, anche qui, la possibilità di utilizzare il marchio, che però è ancora sotto contenzioso legale. Il 25 luglio, se non ci saranno novità, questo è il vero punto, il vero nodo di emergenza, potrebbero partire le lettere di licenziamento. Allora, salutiamo Mario Variante, delegato della FIOM. Buongiorno Mario, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Allora, ci riassumi la situazione, una vertenza, come dicevo, ormai annosa, insomma, sono state tante le svolte, le vicissitudini, le precipitazioni della vicenda che ha riguardato il vostro stabilimento e questa azienda. A che punto siamo ora?
Il punto l'hai descritto tu molto bene, comunque i passaggi sono quelli, non facciamo tutta la storia, l'hai rappresentata la lettura di Tommaso. Oggi siamo in quella situazione, siamo stati, c'è stato anche un piccolissimo altro particolare che è negativo, che è cambiata la regione, e quindi abbiamo dovuto aspettare ancora un mese finché la giunta nuova prendesse possesso della nostra vicenda. Abbiamo incontrato l'assessore la scorsa settimana. Naturalmente in questo è andato bene, cioè il punto è qual è fondamentalmente. In realtà c'è questa cordata che dice di fare un'offerta, ma in realtà al curatore fallimentare non è mai arrivata nessuna offerta. Sì, è vero, forse perché manca il marchio, ma in realtà partiamo da quello. La curatela non ha ricevuto al momento alcuna offerta. quindi noi siamo a, noi arriveremo al 4 di settembre che non abbiamo più gli ammortizzatori sociali. Tra l'altro siamo dal 4 maggio in cassa integrazione e ancora il decreto, un ministero l'ha firmato, quello del lavoro, questa cosa non si capisce, e l'altro ministero ancora non l'ha firmato, il MISE, e quindi siamo di fronte al fatto che 3 mesi che i lavoratori non prendono i soldi, tra l'altro.
Da 3 mesi?
Quindi da 3 mesi che non si prendono i soldi, e la cosa che è il più inspiegabile di tutti, che è una cassa in deroga ministeriale, ma la stessa causale degli altri 4 mesi precedenti, dove ci hanno detto a Roma che i soldi sarebbero arrivati, insomma, abbastanza in fretta. Cosa non si capisce? Un ministero lo firma e l'altro ancora non l'ha firmato. Speriamo trovi il tempo di mettere questa firma e dare una boccata di ossigeno a questi 9.000 lavoratori. Ecco. Dopodiché siamo di fronte al fatto che abbiamo chiesto appunto alla Regione Piemonte, e quindi di parlare con la Regione Toscana, questo è un problema che è diventato nazionale perché prende 2 regioni, di avere un ulteriore proroga almeno di 4 mesi fino a dicembre per far sì che appunto questa offerta si concretizzi. Ecco, questa è, noi credo che venerdì, lo dico già a voi, venerdì saremo di nuovo in Regione, non abbiamo nessun invito, ma visto che l'assessore non si fa sentire, perché noi di questo tavolo ne abbiamo urgenza immediata, visto che il 25 manderanno le lettere di licenziamento, noi vorremmo scongiurare questa procedura del Tribunale di Torino, abbiamo bisogno di avere un tavolo entro il 25, quindi venerdì saremo di nuovo in via Magenta a Torino, sotto la Regione.
Ecco Mario, dal punto di vista del futuro previsto, sempre che ci sia già un piano dettagliato, sì, da questa cordata, voi sapete qualcosa in più e qualcosa che comunque vi può dare un minimo di speranza anche rispetto alla continuazione produttiva e al mantenimento del personale, oppure siamo ancora immersi in quella nuvola, insomma, in cui siamo stati per molto tempo?
Infatti c'è la cosa che purtroppo devo dire, è che da un anno e mezzo che sentiamo parlare dalla vecchia giunta, questo sì, dall'assessore Porchetto, di questa cordata, ma non ha mai fatto un'offerta, lo ripeto, e non li abbiamo mai tantomeno incontrati. Siamo di fronte a un'offerta anche che non si sputa mai niente sopra nulla, ma parliamo al massimo di 150 lavoratori contro il fatto che sono 900 e sì, qualcosa, quindi insomma parliamo di piccoli numeri. Ma aspetta, in realtà non c'è nessuna, cioè non c'è mai stato presentato un piano. Infatti il curatore fallimentare, che è quello che ha il fallimento, continua a dire che lui non ha ricevuto nessuna offerta, quindi formale, ha avuto soltanto sì qualche contatto, ma oltre non ci siamo andati. Ma perché è anche decisivo il fatto che abbiamo un marchio bloccato dalla magistratura, e quindi questo è un ulteriore problema. L'avvocato della curatela ci dice che questo marchio sicuramente non è oggetto di che tra qualche giorno si sblocca, no, è una vicenda che sarà ancora lunga, perché sarà molto lunga, perché questo marchio, se qualsiasi imprenditore lo voglia prendere, non è detto che dopo, una volta che ce l'ha in mano, lo potrà utilizzare, perché potrà arrivare qualcun altro e inserirsi. E questo è un grossissimo problema che ancora non è stato risolto. Quindi davvero penso che sia molto difficile per qualcuno andare a prendere il marchio finché non ha la certezza di poterlo utilizzare soltanto lui. Ecco
un altro elemento che aggiunge causa.
Tant'è che i lavoratori a Torino, almeno a Torino, cioè è chiaro, non credono assolutamente a questa possibilità. Cioè anzi, molti di loro ormai, cioè la stragrande maggioranza dei lavoratori, l'unica idea che si fanno, folle o non folle, quella che pensano che soltanto la Fiat a Torino è in grado di poter toglierci il problema, nessun altro, immaginiamo, c'è soltanto la Fiat che potrebbe farsi carico di questa situazione, non c'è nessun altro, ma ecco, questo è quello che i lavoratori pensano, che solo la Fiat forse può effettivamente dare una mano a questa situazione.
Ecco, noi sappiamo, Mario, ti interrompo per una parentesi con Barone, poi tra l'altro abbiamo già in linea un tuo collega, diciamo così, della Grati di Collegno, lo salutiamo intanto. Sì. Buongiorno Claudio Siviero, delegato
Fiori. Buongiorno.
Tra poco arriviamo anche da te. Allora,
certo,
come diceva Mario, la Fiat ancora una volta vista come la mamma, no, dell'industria a Torino, però sappiamo che anche su Torino e su Mirafiori stessa, insomma, ci sono ancora tante incognite, quindi è forse una speranza mal riposta.
Ma il tema è questo qua, e cioè se l'Italia, il mercato italiano, si apre ad una pluralità di soggetti che fanno auto. Questo è il problema. Perché immaginare che sia la Fiat a risolvere tutti i casi di crisi che abbiamo sul tappeto, forse rischiamo di non risolvere la situazione per quella che è, sapendo appunto che è la stessa Fiat che ha chiuso stabilimenti importanti o che li ha ridimensionati. Parliamo di termini Merese, parliamo di Pomigliano, adesso si ferma Cassino per la riorganizzazione, vedremo quali saranno i risultati e le conseguenze. Stiamo aspettando la riapertura di Melfi dopo anche qui la fase di riorganizzazione e di ristrutturazione, per cui davvero la questione riguarda i soggetti che oggi sono in campo a livello internazionale, circa la possibilità che questi possano occupare delle posizioni produzione anche sul nostro territorio. Da questo versante sì, la Fiat credo che sia oggi un ostacolo ed una barriera, perché al di là dei tentativi che ci sono stati, il risultato è stato quello di rendere sempre più complesso e difficile la stessa possibilità. La vicenda di Tommaso, tra l'altro, è una vicenda abbastanza surreale e singolare. Sì. Io che ho seguito quella di Termini Merese, ricordo che De Tommaso voleva addirittura intervenire per reindustrializzare parte di quello stabilimento attraverso la produzione di macchine di super lusso, laddove appunto la manodopera più qualificata era quella per la cucitura a mano addirittura dei sedili, quando poi alla fine siamo finiti in una situazione drammatica come quella che viviamo nei due stabilimenti e in particolare nel torinese. Quindi la cosa sulla quale dobbiamo insistere è offerte che siano credibili, offerte che siano concrete relativamente alla possibilità di rilanciare un marchio che a nostro avviso ha ancora una chance, sul mercato interno, visto anche quello che si è determinato con Grugliasco, quindi alla Maserati, ma che ha chance anche sul mercato internazionale, perché sappiamo appunto che questa fascia di macchine, diciamo, di una certa potenza, di un certo livello di standard qualitativo e di prestazioni, ha ancora mercato, ancora delle possibilità. Ecco, esistono oggi imprenditori e comunque società che già operano in questo campo, che sono intenzionate a metterci le mani? Ecco, io da questo punto di vista credo che il governo dovrebbe aprire una possibilità per determinare anche condizioni possibili di fattibilità, questo è.
E ovviamente la mano del governo, diciamo, potrebbe indirizzare, così come degli altri settori di cui abbiamo parlato oggi, Barone. Allora, Mario, noi ci riaggiorniamo a questo punto nelle prossime puntate, perché ovviamente continueremo a seguirvi. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi.
Naturalmente, Emma, volevo dire a Mario e agli altri che sul tema della cassa integrazione in deroga c'è tutto il nostro impegno. Tra l'altro siamo davanti al governo proprio il giorno 22 e 24 per rivendicare questo diritto.
Grazie Mario, un saluto anche ai tuoi colleghi e torneremo a sentirci. Grazie. Allora Claudio, arriviamo a te. A proposito di offerte credibili, alla Grati di Collegno è stato deciso di chiudere, 82 le persone a scontare questa scelta. A marzo era stato presentato un piano di riqualificazione industriale dell'area, però a proposito di non affidabilità, anche questo non aveva nessun elemento di certezza. Ci racconti tu come sta andando?
Allora, il 16 aprile la Grati ha chiuso, nonostante gli interessamenti di alti vertici dello Stato, dal Presidente del Consiglio al Ministro Poletti del Lavoro, la Grati ha deciso che quello stabilimento doveva morire. Ha detto la Grati che era disposta a vendere l'area di quello stabilimento, però a una sola condizione, che chi si insediava lì non doveva fare vite e bulloni, perché non voleva avere un concorrente in casa. E questo è ovviamente difficilissimo, trovare un compratore, anche di lavoratori, di alcuni dei lavoratori che facciano un'altra tipologia di lavoro. La cosa assurda è il fatto che in questo paese si chiudono anche aziende che stanno bene, che il governo e la politica non riesce, nonostante che ci dice che la vicenda Gratti è stata una vicenda bruttissima, inaccettabile ed inspiegabile, non è riuscito a fermare una decisione così scellerata di una dirigenza che non ha pensato minimamente, neanche moralmente, alle conseguenze degli 82 lavoratori. Perché voglio solamente ricordare un pezzo, che la Grati di Collegno non era un'azienda in crisi, era un'azienda che era dal 2009 che non faceva un semplice giorno di cassa integrazione. Due giorni prima della chiusura dello stabilimento, della lettera di chiusura dello stabilimento, c'era stato la divisione del premio di risultato, e l'unico stabilimento che ha raggiunto il 100% degli obiettivi è stato quello di Collegno. Perciò manca una politica industriale in questo paese, perché se ci si permette che imprenditori decidano di delocalizzare aziende da oggi al domani, soprattutto in un territorio come Torino e provincia, è finita.
Ecco Claudio, io mi scuso per la brevità, diciamo, del tempo del tuo intervento, però purtroppo siamo quasi in chiusura. Ultima domanda, poi torneremo ad aggiornarci nelle prossime puntate rispetto alle prospettive. Questo piano non credibile, vi erano stati proposti anche dei trasferimenti, voi a questo punto cosa avete davanti?
Ma sulla carta c'erano dei trasferimenti che noi sapevamo già dall'inizio che erano impraticabili, perché erano alcuni nello stabilimento di Vedugio a 170 km da qua, alcuni erano nello stabilimento di Chambéry che sono a 196 km da qua, perciò farsi 400 km andata e ritorno è inspiegabile, e alcuni 10 lavoratori che dovevano essere nello stabilimento di Vercelli che sono 70 km da qua, perciò un 140 chilometri da qua. Noi ci sono lavoratori che sono disposti ad andare a Vercelli, però l'azienda sta facendo dell'ostruzionismo, perché fino adesso ne ha solo trasferiti 5. Perciò in un dramma del genere, anche se trovi la persona volontaria che dice benissimo, faccio lo sforzo, lascio la famiglia, oppure qualche giovane che dice io non ho nulla, preferisco andarmene a lavorare così distante, la Grati sta dimostrando quello che è sempre stato, di non avere nessuna responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori.
Allora Claudio, noi ti ringraziamo per il punto che ci hai fatto, ovviamente come dicevo torneremo ad aggiornarci, salutiamo i tuoi colleghi e le tue colleghe. A
grazie
presto
mille.
Claudio, grazie.
Grazie, ciao.
Allora Barone, siamo in chiusura,
una carrellata drammatica.
Come chiudiamo?
Chiudiamo così, e cioè che abbiamo perso da quando la crisi è iniziata 1 milione di posti di lavoro. E questo in conseguenza soprattutto della crisi che si è abbattuta pesantemente sulla manifattura italiana, sull'industria in generale. Così non possiamo andare avanti, e i dati che abbiamo di fronte dimostrano che bisogna mettere in campo un'inversione di tendenza. I consumi non riprendono se non diamo una speranza occupazionale alle persone. Da questo punto di vista il governo deve capire che in assenza di una politica industriale, anche interventi positivi come quelli degli 80 euro non danno i risultati sperati.
Forse la rivoluzione dovrebbe iniziare da qui, dall'occupazione, insomma, questa è la teoria della CGIL quantomeno. Allora, grazie Barone per essere stato
grazie
con noi, grazie alla nostra regia, io vi lascio al giornale Radio del Lavoro, alla prossima settimana.
L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.